Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo avere parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che lo accompagnavano. Parola del Signore. Nella gioia la solennità dell'ascensione del nostro Signore. Celebrare significa festeggiare, essere dell'esultanza. Celebrare vuol dire entrare un tantino di più in profondità dentro a questo mistero paragonabile addirittura alla Pasqua Santa del Signore, al Natale, all'Immacolata, all'Ascensione, alla risurrezione di Maria Santissima, dell'Assunzione in anima e corpo, il 15 di agosto. Cos'è capitato in Gesù? Il Rabbi di Nazareth, il figlio di Dio fatto uomo, ha patito e morto sulla croce per i nostri peccati, è risorto, ha vinto pertanto la morte per forza propria, è rimasto sulla faccia di questa terra un periodo di tempo che il Nuovo Testamento addirittura colloca con una circa 40 giorni. San Paolo dirà che sono risorti a Gerusalemme 500 persone, appare alla Maddalena, appare a porte chiuse alla comunità primitiva cristiana, appare agli undici. In questo periodo dopo la risurrezione, poi lascia la terra, sale al cielo. Ed è su quello che oggi noi puntiamo la nostra attenzione. Noi che siamo gente che non riusciamo sempre a percepire la interezza del mistero del Signore, abbiamo bisogno di fare alcuni capitoli, alcuni momenti. Ebbene, il Signore sale al cielo e, dicono i testi del Nuovo Testamento, siede alla destra del Padre. Come antica immediatamente i figli del re che sedevano alla destra del padre succedevano al re. Oppure entra nella gloria di Dio Padre. Allora la prima osservazione che viene naturale alla nostra attenzione in fede cristiana è quella di cogliere la gloria di Dio, per fare un po' mente locale, per non sbrigliare la nostra fantasia, pensiamo ai bellissimi Pantocratori che sono stati dipinti o raffigurati in mosaico a Monreale, Cefalù, là dove in pratica Cristo Pantocratore sintetizza la gloria dell'universo creato. Questo è il mistero che noi celebriamo, un mistero che non è semplice da comprendere, certamente, rimarrà sempre mistero, ma quel mistero attraverso il quale gli occhi della fede colgono Gesù Cristo nella gloria di Dio, è asceso al Padre suo e al Padre nostro. Dio suo e Dio nostro. Quali sono le ricadute che la nostra fede cristiana può in qualche modo assaporare di soltanto? Beh, anzitutto, lui è il capo del corpo mistico, dice San Paolo, che noi siamo le varie membra. Pertanto il destino dell'uomo, della persona umana, non è quello di guardare continuamente i beni della terra, di fissarsi su quei valori che la figliuola e la rucine consumano, ma di guardare in atto. Il destino dell'uomo è quello di essere glorificato, né più né meno come Cristo capo. Questa è la prima speranza che, stando a San Paolo, non delude mai. Ecco perché allora il cristiano coglie nel cielo non una immagine, una raffigurazione, ma il cielo è qualcuno. Quando Gesù ci insegna a pregare, Padre nostro che sei nei cieli. Il cielo è, potremmo dire, la sede di Dio, perché ti dà il senso dell'imperscrutabile, del mistero. Terza grande ricaduta, il fatto che Gesù asceso al cielo viene coperto, nella prima lettura che abbiamo ascoltato, da una nube e gli angeli che dicono agli apostoli che guardavano con la bocca aperta Gesù salire al cielo, uomini di Galilea, cosa fate a guardare il cielo? Quel Cristo che è salito al cielo, che è asceso al cielo, tornerà sulla faccia di questa terra per valutare il mondo intero. Ecco il Pantocratore, come ci aiuta ad entrare in questo mistero di grazia. La prima venuta di Gesù nel silenzio, nel nascondimento, nell'umiltà della grotta di Betlemme, la seconda venuta nella gloria, la valutazione universale del mondo. E Gesù allora che dice a noi, attenzione, non state pigri a guardare in alto, impegnatevi sulla faccia di questa terra a far sì che tutta quanta la vita cristiana nella fede possa essere annunciata con le parole e con la vita. Andate in tutto il mondo, annunciate il Vangelo ad ogni creatura, chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. chi non crederà sarà condannato. È importante anche questa ultima frase che viene pronunciata solennemente da Gesù prima di salire al cielo, che messa in esecuzione nella nostra vita quotidiana, possiamo dire che anche quelle persone che attentano con atti di terrorismo alla vita di fratelli o di sorelle, Melissa in primis, prima o poi saranno condannati e valutati, né più né meno come noi, che saremo valutati, condannati o benedetti a seconda di come avremo giustrato la nostra esistenza nel rischio dell'amore, in quel rischio che in fondo ti dice ti sei donato completamente agli altri, venite benedetti. Hai odiato gli altri, li hai uccisi, andate maledetti. Questo di tanto, coglierlo nella fede cristiana significa essere persone che educano se stesse, formano se stesse, valutano se stesse alla luce della parola di Dio. Giulia deve crescere in questo nuovo modo di esistenza, nella fede, cosciente prima di tutto, soprattutto e anzitutto che anche lei sarà glorificata né più né meno come Gesù Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo. Cosciente che anche lei vivrà la sua esistenza cogliendo il destino della sua vita. Un destino forte, un destino di seguire pazientemente, quotidianamente, come discepola del Vangelo e del Crocifisso, il Signore. Cosciente che è chiamata ad impegnarsi nella vita quotidiana, né più né meno come il papà, come la mamma, come il padrino, come la padrina, come tutti quanti. E questo impegno si chiama amore, dedizione, amore di benevolenza, direbbe San Tommaso, quell'amore nel quale tu rendi felice coloro che in fondo vivono insieme con te, fanno strada e cammino insieme con te. Vedete, oggi la solennità dell'Ascensione ci richiama uno dei fatti su cui la Chiesa ha scommesso da circa 2000 anni, non solo la Chiesa, anche altre confessioni religiose, anche altre confessioni cristiane, non il senso del pellegrinaggio. Che cosa ci sta a fare il pellegrinaggio nella fede cristiana, se non il cogliere come sulla faccia di questa terra non sei definitivo, sei precario e provvisorio. E la tua meta non è la terra, è il cielo. La tua esistenza vale intanto in quanto tu dinamicamente nella fede approfondisci la tua esistenza di speranza ed amore nei confronti degli altri. È importante allora cogliere il segno e il senso del pellegrinaggio verso una meta sulla quale scommetti la tua esistenza, dai senso alla tua vita. E Giulia è chiamata a questo. Vedete, mentre fino alla solennità pasquale tutta la liturgia è centrata su Cristo, il risorto, il Salvatore, il Redentore, dall'Ascensione in avanti tutta la celebrazione liturgica è centrata sui discepoli, quei discepoli che sono chiamati a prolungare la vita del Signore in mezzo a noi. I discepoli attivi, potremmo dire, per la prima volta, testimoni di una pedagogia ecclesiale di alto livello familiare. Scoprire il senso di quella che è la nostra famiglia, radicata e fondata sul sacramento del matrimonio, scoprire il senso della famiglia Signore è l'amore di Dio, la carità di Dio. Dio è amore, dirà San Giovanni nella prima sua lettera, e chi rimane nell'amore rimane in Dio, e Dio rimane in Dio. Allora il compito dei genitori, del padrino, della madrina di Giulia, il compito di tutti quanti noi, collaborare insieme, creare famiglia, creare unione e comunione di vita, perché questa bambina, tutti i bambini del mondo, le nuove generazioni, possano veramente raggiungere, direbbe San Paolo agli Efesini, è la seconda lettura che abbiamo ascoltato, raggiungere quella misura della pienezza di Cristo, quella misura che ti fa amare tutti, amare senza distinzione, amare anche i nemici. Perché? Perché Gesù lo ha detto, ecco, io sono con voi, vi do la forza, vi do la grazia, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Per questo noi preghiamo per Giulia, preghiamo per la famiglia di Giulia, preghiamo per tutti i battezzati, perché si sentano un cuor solo e un'anima sola, e la loro esistenza possa essere un'alternativa d'amore a odi e rancori, oggi più che mai presenti nella nostra cultura e nella nostra società.